Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Noi una parte della natura che però siamo un po' diversificati dalla natura, insomma siamo una parte un po' differente, ecco, noi siamo natura ma anche non siamo natura, ecco, diciamo che siamo una natura evoluta, però questa idea, cioè questo implica il fatto che cosa noi pensiamo della natura e come ci mettiamo in relazione a quella, no? Perché poi quando noi critichiamo l'antropocentrismo, cioè alla fine siamo tutti antropocentrici, ma per forza, perché siamo umani, cioè veniamo da lì. E ci siamo distaccati un po', abbiamo dei tempi che sono differenti dalla natura, quando ragioniamo sui tempi geologici del pianeta, non è che sono tempi uguali, cioè il pianeta cambia nel giro di miliardi di anni, cioè noi cambiamo nel giro, le nostre generazioni finiscono nel giro di 70 anni, qua ci sono, no? Capite? Cioè non è che sia paragonabile, commensurabile le modalità, le trasformazioni che abbiamo a livello della vita umana, sociale, organizzata come questa e i cambiamenti degli ecosistemi, questi sono molto più lenti. Quello che sta capitando è che c'è un'accelerazione invece in queste trasformazioni a livello planetario e questa accelerazione sta comportando un sacco di problemi, uno perché la scienza non è più in grado di prevederle, perché fin tanto che la natura non era intoccata, no? L'umanità c'entrava poco eccetera, era facile pensare e prevedere, no? Una continuità di fenomeni che in quanto tali poi la scienza doveva solo monitorare e doveva in qualche modo fare solamente un po', come dire, migliorare minimamente le proprie teorie, eccetera. Oggi invece, di fronte a questi cambiamenti che sono radicali, anche la scienza non è più in grado di seguirli. Se si tratta della scienza del clima, non a caso tutti, come dire, stanno chiedendo i climatologi l'intelligenza artificiale, perché dicono no, abbiamo bisogno di talmente tanti dati per prevedere il clima, dove va, perché poi dobbiamo misurare i cambiamenti meteorologici, via dicendo, di tutto, no? Di modo che possiamo anche pianificare le attività sociali, il turismo, no? E via, no? La previsione del tempo, eccetera. Allora la questione che secondo me dovrebbe essere per noi importante, come facciamo a entrare, come dire, all'interno di questa dinamica senza piegarci, come dire, poi alle logiche, alla competizione, alle contraddizioni, ai conflitti che usciranno fuori e che ovviamente non saranno nella giusta direzione, che non saranno nella giusta direzione come noi pensiamo. Oppure anche un altro dilemma che si pone, ma la nostra ruolo è quello di chiedere allo Stato di fare delle cose. Cioè l'idea è, ma noi dobbiamo pensare a uno Stato rosso-verde, cioè dobbiamo conquistare il potere per poter fare le cose prima e poi iniziamo la transizione, perché voi capite, quando ragioniamo di transizione, questa è sempre stata vista, ma anche concettualmente affrontata, dopo un momento di straordinario cambiamento, una rivoluzione. Di solito le transizioni seguono le rivoluzioni, perché c'è il momento della stabilità, del cambiamento, della sostituzione, della trasformazione, in conseguenza di un atto radicale di rottura col presente. Qui invece ci vendono una transizione come la conferma dell'esistente, ci vendono una transizione come che è quella che deve confermare, che è quella che deve darci, che deve... convincere tutti e rassicurare tutti sul fatto che non cambierà niente.
Buongiorno a tutte e tutti, bentornati sulle libere frequenze di Blackout, 18.42 di questo lunedì 26 aprile 2021, una buona serata, perché ormai siamo quasi sera, da Gianluca, una nuova puntata di Voci dall'Antropocene che vi terrà compagnia più o meno da adesso tre quarti d'ora abbondanti. Andiamo subito a dare, diciamo, gli estremi dei contatti per poi, insomma, tornare un po' sul tema della trasmissione. 011 24 95 669 se volete intervenire in diretta ai nostri microfoni dal nostro telefono fisso, oppure se volete mandarci segnalazioni, critiche, domande, messaggi, quello che volete, ci stia già informati al 3466673263 con tutte le piattaforme messaggistica tradizionale, WhatsApp, Signal, Telegram, il sito della radio www.radioblackout.org dove trovate i podcast, gli eventi per sostenere la radio, il palinsesto aggiornato, e poi come sempre www.sostieniradioblackout.org dove dietro un contributo di vostra scelta potete accedere alla Magic Box con una serie di contributi donati o fatti esplicitamente per dagli artisti di varia natura per Radio Blackout. Allora, un ascoltatore chiedeva a Barbara, che ci ha appena salutati, qual era, come si poteva trovare l'ultima versione di Bella Ciao che ha fatto sentire, quella con base dub, e dice Barbara Double V, la trovate su SoundCloud, Bella, Double V Bella Ciao, probabilmente anche su YouTube. Allora, veniamo ai temi di questa puntata, che in parte credo possano essere un po' comprensibili dall'introduzione, dal contributo che mandiamo sempre o quasi sempre, insomma, come vetrina della puntata. Era un estratto dell'intervento di giovedì pomeriggio al campus di Dario Padoan, che avevamo qua sentito, proprio sul tema della transizione ecologica. Era un estratto, un passaggio secondo me più interessante e concentrato di una serie di nodi fondamentali, ovvero diciamo le lunghe trasformazioni, le lunghe accelerazioni che sono in corso dal punto di vista tecnologico, ma anche dei disastri, in parte prodotti di quello, in parte quello visto come unica salvezza per noi, come unica soluzione ai disastri del nostro mondo. Dall'altro la questione della transizione, della rottura, e qua invece una transizione che ci viene sostanzialmente presentata come tutta tecnocratica e pacificata in assenza di conflitti, dicendo, questo era un altro delle questioni poste in nodo nel suo intervento, che qualunque tipo di transizione, tanto più sotto un segno di trasformazione radicale del modello di sviluppo improntata all'ecologia, non può che avvenire attraverso rotture e non può che produrre, diciamo, dei conflitti di cui oggi, anche dentro questo caotico anno pandemico, vediamo sotto il segno di una guerra civile strisciante, ben poco illuminante, ben poco speranzosi, diciamo così. Trovate sulla pagina Facebook del Collettivo di Ecologia Politica Torino tutto l'intervento, anche, diciamo, le premesse degli studenti e il dibattito che ha seguito, molto, molto ricco e molto partecipata è stata questa iniziativa, è bella, in una giornata di sole stupenda con tanta gente, tanti bambini che anche si sentivano un po' nel sottofondo del suo intervento di Dario. Quindi cerchiamo, attraverso una serie di contributi che abbiamo recuperato in questa settimana, in parte scritti, in parte audio, vediamo quanti riusciamo a farvene sentire, un po' su questo tema che cerca di andare un po' oltre, diciamo, la coltre dell'emergenza, dell'istantaneità in cui oggi tutti siamo precipitati, soprattutto dentro, diciamo così, la trappola social e l'istantaneità della comunicazione in rete, diciamo così, il Covid nella lunga durata della storia della Terra e della storia dell'uomo sulla Terra e anche nella lunga durata dei suoi effetti. Partirei intanto dal leggervi un breve estratto di un volantino di convocazione della piazza del 1° maggio di sabato prossimo, che abbiamo redatto come network antagonista torinese, centro sociale Scatasuna e Addentellati. Leggo giusto un estratto perché è a tema, anche oltre a essere in questo caso contingente, ma anche a tema con la puntata di oggi. Il contagio nasce in seno ad un capitalismo sempre più vorace che ignora i limiti ecologici imposti dalla natura. Agroindustria, deforestazione, devastazione di ambienti selvatici sono gli elementi che permettono la promiscuità tra uomo e animale, in cui i virus possono fare l'ormai famigerato salto di specie. Questi processi non sono affatto obbligati, ma sono conseguenza della tendenza tendenza del capitalismo a massimizzare il profitto, concentrare le risorse nello sforzo di costruire nuovi valori da distribuire nelle mani di pochi. Mentre stiamo scrivendo, i morti da coronavirus sono oltre 3 milioni nel mondo, solo in Italia 119.000. Quando il coronavirus è arrivato nel nostro paese siamo andati incontro a una crisi generale del sistema sanitario, proprio perché incentrato ormai sul denaro e sulla valorizzazione del profitto piuttosto che sulla salute e la prevenzione della malattia. Mentre le lobby imprenditoriali e le grandi multinazionali influenzano indisturbate le scelte di questo o dell'altro governo, la maggioranza delle persone si trova sottoposta al ricatto quotidiano tra salute e lavoro. Milioni di lavoratori si recano ogni giorno in fabbrica, nei magazzini della logistica o in ufficio, a scuola, rischiando di ammalarsi, e altre centinaia di migliaia sono caduti nel giro di pochi mesi nella spirale della disoccupazione, dell'impoverimento e dell'insicurezza sociale. Lo stilicidio è appena cominciato, il governo infatti è intenzionato nei prossimi mesi a rimuovere il blocco dei licenziamenti.
Yes, mi confirma shit up again. Girls first, single going in at the top ten. Love break, gonna cry, a time on the spend. Yeah, Miss Tad, Miss Red is a blend. Check on me, release, it's no good and you will learn. One day, minute, minute, I love in a lane. Hello, me, blend, blend, blend. Check up, check up, blend, blend, blend.
E questo era un estratto appunto del testo di convocazione della piazza del primo maggio. Vedremo come andrà sabato, concentramento in piazza Vittorio dalle 9. Ora volevo invece riprendere un testo interessante uscito credo di recente, credo nell'ultima settimana, almeno questa è stata la mia visualizzazione di questo contributo di un sito che adesso non vi riesco a leggere esattamente il nome perché c'ho il computer maledettamente come si dice bloccato qua in questa meraviglia terribili della neotecnica. No, ecco, l'ho trovato, il sito si chiama noi non abbiamo patria.blog. Penso sia un sottotitolo Gazzettino Rosso sulla lotta di classe all'epoca del coronavirus, e c'è questo contributo molto interessante che si chiama La guerra alla pandemia dell'uomo capitalistico, facendo una serie di paragoni tra l'atteggiamento nei rapporti della guerra, il grande esempio viene preso dalla prima guerra mondiale, il modo in cui oggi ci si rapporta alla pandemia sotto questa matrice discorsiva, sotto questa retorica. Ma il testo è abbastanza lungo, con una serie di passaggi per me non tutti condivisibili, ma di cui consiglio la lettura. Però vi leggo alcune paginette che inframmezzeremo con altri contributi che invece sono notevoli, direi. E questo passaggio, sono alcuni capitoli, due in particolare. Uno si intitola Il proletariato nella guerra dell'uomo capitalistico contro la natura, soprattutto questo, e vi leggo degli estratti. A differenza della Seconda Guerra Mondiale, dove entrambi i fronti erano fronti aggressori ed entrambi macellai delle poveri carne umane, sovietisti inclusi, la guerra con la natura ha un solo aggressore e vi un solo aggredito. L'aggressore è l'uomo e l'insieme dei rapporti di produzione capitalistici cui esso è sottomesso, sia come classe sfruttatrice che come classe sfruttata, e che sta saccheggiando da almeno due secoli. La natura, distruggendo la risorsa essenziale per la riproduzione della vita dell'uomo, del mondo animale, vegetale e microbiologico. Il capitalismo non la tratta per il suo valore d'uso, ma ne ha fatto una merce da comprimere e violentare come capitale fisso per la sua accumulazione di plusvalore. La natura è l'entità aggredita cui l'uomo ha mosso guerra, e come ogni essere vegetale o animale di fronte all'aggressione esterna cerca di proteggersi, reagisce. Maremoti, incendi biblici, ghiacciate invernali impreviste, surriscaldamento e conseguenti uragani di sempre maggiore potenza, scioglimento dei ghiacciai che possono rilasciare microorganismi congelati centinaia di migliaia di anni fa, e infine il virus, anzi i nuovi virus, che si sono determinati negli ultimi 20 anni a decine e a centinaia. E questo primo pezzo mi sembra che già inquadra abbastanza il problema, il centro della discussione, risuona un po' col contributo che ascoltavamo prima e con altri che abbiamo cercato di proporre nel corso di questi mesi, nell'ultimo anno. Qua in qualche modo si fa anche non esplicita allusione, ma risuona con altri contributi che avevamo appunto mandato nelle settimane e nei mesi scorsi sul cosiddetto concetto di una supposta ipotizzabile autonomia della natura o sciopero della natura da interpretare in questi modi come, diciamo, come effetti collaterali della distruzione portata dal nostro modello di sviluppo. Continua il contributo. Abbiamo riempito la crosta terrestre di mari con la merda prodotta dall'uomo capitalistico, mentre in Florida, a Piney Point, si è rischiata una catastrofe di inquinamento dell'ambiente dove l'uomo cammina perché la merda di fosfogesso, 600 milioni di barili pieni di un residuo tossico ed anche con cariche radioattive, stava inondando i bacini e le campagne, uscendo fuori dai condotti di scolo di una vecchia miniera. Come male minore si è scelto di pompare via quest'acqua tossica, sicuramente letale per la vita vegetale, animale, terrestre e marina, e scaricarla nel mare della baia di Tampa Bay, ossia nella baia che si mette por nel Mar dei Caraibi e nel Golfo del Messico. E di questi giorni poi la notizia che la centrale nucleare di Fukushima, che esplose qualche anno fa in conseguenza del doppio evento terremoto e maremoto, lo stesso tipo di acqua merdosa viene pompata fuori e gettata nell'Oceano Pacifico. E qui, a questa seconda parte del discorso, viene in mente un altro concetto che ogni tanto abbiamo cercato di isolare all'interno di questo puntate, cioè il discorso che dentro un sistema come quello del capitalistico, che cerca sempre in qualche modo di esternalizzare, scaricare fuori dal proprio ambito i costi, si trova di fronte a un limite che è un limite appunto naturale, sistemico del pianeta, una rigidità del sistema natura, cioè l'impossibile esternalizzazione dei danni che il sistema stesso produce. E sicuramente l'immagine dell'acqua contaminata di Fukushima è in qualche modo, diciamo, l'esempio più, come dici, più prototipico e più lampante. E veniamo al punto dove in questo contributo viene affrontato la questione del coronavirus e del Covid-19 come pandemia da questo virus, che in qualche modo viene visto appunto come, in parte come un sintomo, ma anche come un concentrato di questi esempi. Il virus SARS-CoV-2 è solo l'ultimo prodotto della controreazione della natura che ci incalza per difendere se stesse ed altri centinaia, dicono gli esperti scienziati, già pronti a compiere quel salto zoonotico da specie naturale ad animale ed infine all'uomo. È una reazione più che preannunciata da quando ad Hong Kong un bambino morì a causa di un coronavirus da pipistrello nel 1997. Ma l'uomo capitalistico pena la manomissione profonda dei rapporti di produzione, affida alla scienza borghese di metterci una pezza, perché è il male minore, mentre la soluzione, eliminando la causa prima, comporta sbarcare questo sistema di produzione putrescente che corre verso un disastroso collasso. Come nelle guerre tra uomini, invece di spezzare le catene del macello imperialista con una sollevazione di insubordinazione dei proletari e degli sfruttati di tutti i paesi, il diktat era di eseguire, obbediente, l'interesse generale, coprifuoco e luci spente di notte, ordinati, produttivi nelle fabbriche, perché sostenere la guerra e vincerla era il modo, il male minore, per renderla più breve nell'interesse generale di tutti. Che importanza ha se nelle fabbriche si producevano bombe, cannoni, proiettili, eccetera? Poi qua dice, certamente i virus della viaria codificati in H7N7, H5N8, H5 differiscono dai coronavirus originariamente presenti nei pipistrelli, che notoriamente non è un volatile ma è un mammifero. Ma quegli stessi virus cosiddetti della viaria sono stati capaci di innescare il salto nell'uomo, specialmente in anni recenti, in America Latina ed Asia. Certo, il virus della pandemia della spagnola del 1820 fece il salto all'uomo da un allevamento di bovini o maiali del Kentucky negli Stati Uniti, ma c'è da dire che a fine 800 ci fu la più grande pandemia bovina che trasformò completamente l'Africa dal Sudafrica fino all'Eritrea. Laura Spinni ci piega il diretto collegamento tra questa peste virale bovina e poi la spagnola. E quindi la necessità di uno sguardo complessivo, olistico, non isolante, non specialistico, non esclusivamente tecnico, che è quello che invece, come dire, predomina nel nostro mondo, nel nostro sistema, dentro una scienza ipertecnicizzata, iperriduzionista anche. Su questo vi farei sentire, cercando di tradurre un po' a braccio e con sintesi per quello che è nella mia capacità, un contributo di una bella iniziativa curata dai compagni del blog Pungolo Rosso, dell'assemblea dei lavoratori combattivi un po' abbastanza legati, diciamo, alle lotte sulla logistica di Silicobas in particolare. Hanno fatto questa giornata di controinformazione, denunce e lotte in difesa della salute e la vita, con numerosi contributi di, diciamo, di persone di cui abbiamo molto parlato all'interno di questa trasmissione, che abbiamo da tempo visto un po' come riferimenti teorici su questi discorsi. Uno è Rob Wallace, questo studioso, ecologo, biologo, diciamo, dell'impatto dell'agroindustria sulla produzione, sulla proliferazione di nuove pandemie, a partire, diciamo, dalla distruzione della vita selvaggia e dalla sua messa in prossimità con gli allevamenti intensivi. Ne sentiamo un estratto, ovviamente in inglese, ne faccio andare un pezzo e poi provo a tradurre dei pezzi, diciamo, di questo contributo, sperando di essere all'altezza. Intanto buon ascolto. Qua, diciamo, risponde un po' una domanda che gli viene fatto: cos'è successo negli ultimi 20 anni? Perché gli ultimi 20 anni sono quelli del, sostanzialmente, del neoliberismo trionfante, di una grande accelerazione commerciale e tecnologica, e non a caso sono stati anche gli anni della nuova proliferazione di questi cosiddetti nuovi virus, che poi sono in realtà virus che nella vita selvatica stanno da milioni di anni.
You are right. Two things are going on. Historically speaking, infectious diseases have been the worst source of mortality for human beings. Once we went from being nomads to living in settlements, that became a new focal point for acute infectious diseases that can easily spread. But at the same time, yes, something's happened in the last couple of decades that has really changed the nature of our relationship with infectious diseases.
Sì, diciamo, due cose sono soprattutto successe in questi ultimi 20 anni. Le malattie infettive sono diventate in qualche modo una delle cause maggiori di mortalità sul pianeta, e soprattutto è cambiato anche il modo in cui noi ci rapportiamo ad esse.
And outbreaks aren't just about viruses, they're about the context in which those viruses are presented, the opportunities and barriers that pathogens are offered. And for the most part, the most dangerous pathogens circulate among wild animals and only occasionally would spill over into some livestock or a local indigenous person or farmer, but you know, then it burns out. And Ebola is a classic example of that. In sub-Saharan Africa, places like Uganda, you'll have the Ebola strain spill over and, you know, take out a village or two. And it's a terrible thing. I mean, you have case mortality rates of like 90%, and it's terrible, but then it burns out. And then in 2013, you have the West African outbreak of Ebola that went on to infect 35,000 people and kill 11,000 people, including leaving bodies in the streets of major capitals. And the virus itself didn't change that much. They look at its genetics and look at its clinical course, still very much similar to the one that would take out the village or two. And what happened? I mean, what's the difference? And it has to do with that outbreaks aren't just like the pathogen, they are the context. And so our group called that Ebola outbreak the neoliberal Ebola. That is the latest version of capitalism that has been imposed in West Africa.
Ecco qua, dice, parla soprattutto, diciamo, sullo scoppiare di questi nuovi focolai, di questi nuovi patogeni così aggressivi, della ragione per cui, insomma, mettendo vicina la vita selvaggia che viene assediata da deforestazione e da produzione agroindustriale, vicino all'allevamento intensivo, vicino a insediamenti umani urbanizzati, ultra densi, si facilita il salto di specie. Però, dice, cosa è successo negli ultimi anni? E fa l'esempio, dice, di Ebola, che è un esempio classico. L'Ebola esiste dalla fine degli anni 70, aveva una mortalità altissima, qualcosa come il 90%, questo faceva sì che l'epidemia si terminasse velocemente proprio per la sua alta letalità, e stava confinata ai villaggi, a questi villaggi vicino alla foresta, erano, diciamo, esplosioni occasionali. Nel 2013 abbiamo avuto un salto, i morti sono stati, da qualche centinaio delle ondate precedenti, improvvisamente 25.000. Cosa è cambiato? È cambiato il virus? Dice no, il virus sostanzialmente è sempre lo stesso, si comporta sempre nello stesso modo. Cosa è cambiato? È cambiato il modo in cui era organizzato il contesto, ovvero la grande invasione delle modalità di capitalistiche di organizzazione della terra e del suo sfruttamento, al punto che lui lo chiama il neoliberal Ebola. È diventato un Ebola neoliberale, anche se il virus rimane sempre lo stesso, ma il cambio radicale del contesto ha prodotto questo diverso effetto del virus.
Through various international intergovernmental agencies, through what's called structural adjustment, where the IMF and the World Bank will offer loans to countries in return for restructuring their economy in such a way that allows multinationals to come in, set up shop, to reduce public health outlays, to reduce money for and budgeting for animal health. So all of a sudden, the forest that has a certain complexity to it that boxes in these pathogens from spilling over and out, so all of a sudden opened up to multinationals to come in and really, you know, wipe away the forest and produce these kind of monoculture agriculture, this mining, this logging, that suddenly turns a really complex forest that keeps the pathogens from spilling too far into a more simplified environment that allows the pathogen to spill over into local workers, into local livestock in such a way that it has a much clearer shot to the local cities, and then onto an airplane, and then all around the world. So these pandemics, these pathogens suddenly that were previously marginalized, suddenly have the global stage in the way they didn't before. And that's...
Ecco, questa è una parte, secondo me, molto importante. Dice, cosa è successo? Come è avvenuto il passaggio dal classic Ebola al neoliberal Ebola? C'è stata l'epoca, sostanzialmente dagli anni 90 in avanti, gli ultimi 20 anni, appunto, dei cosiddetti structural adjustment, cioè gli aggiustamenti strutturali, cioè le politiche seguite da questi paesi su imposizioni, con ricatto del debito, del Fondo Monetario Internazionale e delle banche e della Banca Mondiale, di aprire la loro natura selvaggia, un intervento pesante delle multinazionali e al loro tipo di sfruttamento, quello che altri compagni, altri collettivi, mi viene in mente Midnight, hanno chiamato le cosiddette nuove recinzioni, il nuovo assalto che ha visto l'Africa come grande miniera in questo senso. Cosa ha prodotto questa cosa? Appunto, un'aggressione senza precedenti, concentrata, accelerata in brevissimo tempo, della wildlife, della vita selvaggia, della natura profonda dove questi virus vivono dentro certi animali da millenni, se non da milioni di anni. Questo ha prodotto l'uso delle cosiddette monoculture intensive, che hanno aggredito su la natura selvaggia, le precedenti foreste più o meno vergini, su un livello molto più profondo di quello che possiamo così immaginare sulla prima vista, cioè come distruzione e sostituzione. Ma cosa ha prodotto in termini più profondi questa cosa? Una, sostanzialmente una riduzione della complessità biosistemica di questi habitat, che permettevano, come dire, una sorta di equilibrio costruito su millenni, milioni di anni di sviluppo. La monocultura porta sostanzialmente a un riduzionismo, una semplificazione che in qualche modo indebolisce l'habitat, indebolisce questo equilibrio e facilita il proliferare di questi patogeni.
It's not just in Africa, that's with Zika in South America, that's with the coronaviruses in China, that's with the avian influenza that are more in poultry and livestock closer to cities, but the same thing. Reducing the biodiversity of the animals that we raise, as happens under agribusiness, ends up producing the kind of simplicity that allows the deadliest pathogens to prosper. And so if you remember in 2009, the H1N1 swine influenza emerged outside Mexico City. Our group called it another name. That is the way we do things. We want to draw attention that outbreaks aren't just about the pathogens, so we kind of push away from the biomedical terms. And we called it the NAFTA flu, after the North American Free Trade Agreement, because that free trade agreement, again, allowed American multinationals to flood the Mexican domestic market with the cheap hog that destroyed the domestic pig companies in a way that they had to bulk up and become very much more Americanized. And that led to concentrations of hog that led the virus to be able to ramp up in its deadliness and to spill around the world. So long story short, yes, things have changed in the last 20, 30 years in a way that pathogens that were bottled up now have access to spilling around the world. And the more access it has to populations around the world, the more likely that the more deadlier strains are the ones that are selected for.
Ecco qua, come dire, ribadisce il concetto di questa riduzione della complessità biosistemica, di questo riduzionismo messo in atto dall'agroindustria, dalla deforestazione, dalle monoculture che ad essa si sostituiscono. Fa una serie di esempi, una serie di sequenze pandemiche che si sono prodotti negli ultimi decenni, Zika, l'aviaria, lo stesso coronavirus. Fa l'esempio poi di Mexico City e dell'H1N1, l'aviaria, che è sempre vista un po' come uno dei, diciamo, potenziali e più mortali pandemie a rischio dei prossimi decenni. Mette in correlazione l'outbreak, il focolaio che si produsse intorno a Città del Messico, proprio con l'applicazione dei trattati di libero commercio tra Messico e Stati Uniti, cosiddetti NAFTA, che in qualche modo diedero vita in Messico soprattutto anche un ciclo di lotte piuttosto significativo che non sono ancora finite oggi. Questo era un po', riassumendo il contributo, il discorso che portava Rob Wallace in questo contributo. Faccio un breve stacco musicale, poi torniamo in diretta con ancora un contributino. Buon ascolto intanto.
Вроде бы плохо, а вроде нормально.
19.14 sulle libere frequenze di Blackout, torniamo in diretta dopo questo breve stacco musicale, riprendiamo un po' il filo del discorso dopo il contributo con la mia diciamo semplificata traduzione di Robert Wallace a questa giornata di controinformazione, denuncia e lotta in difesa della salute della vita, organizzata comunque, di cui si trovano i materiali sul Pungolo Rosso. Riprendiamo ora invece questo contributo del blog Noi Non Abbiamo Patria e di questo blocco di questo documento sul proletariato di fronte alla guerra tra uomini e natura, in un punto in cui riprende un po' la discussione dal rispetto che, insomma, che si collega un po' al contributo che vi ho fatto ascoltare, cioè sul tema appunto delle cause sistemiche, produttive, riproduttive, ecologiche della pandemia in corso. Scrivono questi compagni: nessuna scienza borghese intende studiare tutto questo, perché le necessità dell'accumulazione capitalistica di stuprare la natura ed il mondo animale negli allevamenti capitalistici non lo consente. Predispone quello che viene presentato agli allevatori come il male minore nell'interesse generale di suo malestare capitale e di suo profitto, ed ogni anno dalle regioni sopra elencate centinaia di migliaia di volatili d'allevamento vengono soppressi. 30.000 solo in Italia. Nessuno scienziato studia seriamente questo fenomeno, se questi virus aviari vengono trasmessi dai volatili selvatici ai polli attraverso l'acqua o altro. Se i polli infetti fossero da cortile, potrebbe sempre finirgli in testa una cacca di un uccello selvatico. Ma come succede per la centinaia di migliaia di polli e galline rinchiusi nelle loro gabbie dentro i capannoni? E soprattutto, come avviene la trasmissione dei virus aviari da un'azienda di allevamento intensivo di pollame ad un'altra distante 20 km? Per una cacca di rimbalzo? Queste aziende si trovano tutte vicino a bacini idrici stagnanti che potrebbero fungere da vettore di trasmissione del virus. Sono questi già infettati dalla solita cacca dall'alto, o è lo stesso pollo che beve quell'acqua e poi le sue feci a tonnellate vengono riversate in quello stesso bacino a far scattare una reazione a catena? Non c'è studio scientifico ed è la medicina veterinaria con adeguate risorse in campo che seriamente indaga. Il capitalismo affida come cura per i polli e come guerra al virus che aggredisce i polli le stesse misure offerte ora agli uomini sotto scacco dal virus del pipistrello. Ogni anno si affidano alle unità veterinarie gli strumenti per campionare i volatili d'allevamento. Se un focolaio di qualche HNXX virus è individuato, oltre alla mattanza, si apprestano zone di confinamento tra azienda ed azienda. Sappiamo però che il pollo X dell'azienda X non potrà mai venire in contatto con il pollo Y rinchiuso nella sua gabbia all'interno dell'azienda Y, ma il virus arriva anche all'interno dell'unità produttiva Y. I polli, per non ammalarsi e salvarsi la pelle, dovrebbero rivoltarsi, spezzare le gabbie e rifiutarsi di essere stuprati per il profitto. Ma i polli non sono uomini. E poi, a chi non piace una grossa coscia di pollo piena dei peggiori antibiotici? Il male minore per i polli è anche il male minore per l'uomo capitalistico, sfruttatori e sfruttati, con un'unica differenza, che gli uomini sfruttati dal capitalismo, i proletari, sempre per il male minore, cominciano sempre più ad assomigliare ai polli. Leggiamo ancora un estratto di questo contributo. Ma il pollo piace assai. A questo fa da contraltare che almeno 40 milioni di americani degli Stati Uniti sfamano le loro bocche proletarie con i menù da un dollaro dai vari Kentucky Fried, Tacos, Burger King e McDonald's. E c'è da aggiungere che queste catene industriali si appropriano direttamente o finanziariamente di larghissime aree agricole, di allevamenti intensivi di polli, tacchini, maiali e bovini, la cui concorrenza tra loro spinge i lavoratori diretti della terra a produzioni sotto costo. E poi i salari degli operai che stanno alla fine di questo processo complessivo dell'accumulazione capitalistica, i lavoratori di queste catene, percepiscono le peggiori paghe orarie ben al di sotto del limite stabilito dalle leggi federali degli Stati Uniti d'America, $5 l'ora. Tutto questo è un quotidiano stupro degli animali, dei campi, dei corsi d'acqua, dei fiumi, dei laghi, dei mari, dei pesci. Si stupra la terra scavando nella roccia per estrarre i metalli di minerali rari indispensabili alla green economy e all'industria digitale. Ma questo scavare porta fuori nell'ambiente centinaia di tonnellate di rocce con la carica atomica instabile per ricavare un chilo di litio. La natura intorno si incazza e reagisce. Ad oggi esiste un proletariato mondiale capace o con la forza di affrontare tutti gli anelli della catena fino al suo anello ultimo quando deve confrontarsi nella guerra pandemia, che significa spezzare la guerra capitalista alla natura? Cerchiamo di essere onesti. La guerra alla pandemia imposta dagli stati e dai governi secondo le necessità impersonali dell'accumulazione è stata capace di mettere la sordina a un primo momento di critica del sistema rappresentato dai vari scioperi sul climate change e dal movement del climate change movement in Nord America. Negli Stati Uniti, e non è un caso, le iniziative hanno visto coinvolti lavoratori e lavoratrici, sicuramente con tanti limiti, ma lì le cose sono più evidenti che si va verso la catastrofe e qualcosa andrebbe fatto. Viceversa, proprio i più fedeli alla linea accademica del marxismo hanno da un lato pontificato con le loro vicine nasali che l'origine dei mali è il capitalismo. Per finire su questo, perché qua conclude appunto su il senso delle mobilitazioni che ci sono state giusto l'anno prima dello scoppiare della pandemia, vi farei invece sentire un altro contributo sempre raccolto da Il Pungolo Rosso, che di una persona che abbiamo più volte sentito da questi microfoni, Ernesto Burgio, che fa un po' il punto sullo stato della pandemia e sulla questione dei vaccini, ribadendone dal suo punto di vista la necessità, ma anche le non poche contraddizioni che sono presenti in questa fase nel modo in cui sono stati prodotti, ma soprattutto nel modo in cui sono gestiti oggi. Buon ascolto e poi andiamo a chiudere, facciamo sentire solo un estratto di questo contributo.
Nella storia della medicina una delle scoperte fondamentali, e ancora adesso sono importanti, nel senso che non ci sono dubbi che senza le vaccinazioni di base come difterite, tetano, polio, sarebbe un disastro. Quando nel 1989 cade il muro in Unione Sovietica, per 2 o 3 anni c'è uno sfascio del sistema sanitario e ricompaiono in maniera significativa difterite, tetano, polio, eccetera. Quindi noi lo sappiamo che non se ne può fare a meno, per vari motivi, ma sarebbe lungo parlarne. Detto questo, chiaramente bisogna vedere se tutti i vaccini sono necessari / utili, se ce n'è qualcuno particolarmente criticabile nella sua utilizzazione attuale. Sono tutti temi che sono complessi, ma a noi quello che interessa è capire perché in Occidente siamo stati in un certo senso condizionati a bloccare o a cercare di fermare questa pandemia proprio coi vaccini, perché il vero punto è questo oggi, cioè si può immaginare di fermare una pandemia in corsa puntando tutto sui vaccini? Allora, mentre la mia risposta al tema generale, alle prime domande, e cioè le vaccinazioni sono assolutamente importanti e utili, tanto che io ho avuto anche dei confronti molto duri con questi radicali Novax che spesso fanno anche confusione, se vogliamo, quando non di peggio, ma invece in questa situazione io devo dire che ci sono alcune criticità che vanno sottolineate. Prima di tutto è evidente, guardando le grandi schermate di cifre del mondo che vengono continuamente aggiornate, che i paesi asiatici hanno fermato la pandemia in 40 giorni, e cioè non solo la Cina o la Corea, ma anche il Giappone, che non ha certo un assetto, come qualcuno ha detto, di società autoritaria, ma non solo autoritaria lo è, ma come tutte le società di questo mondo purtroppo, però intendo dire un sistema molto simile al nostro, eppure hanno fermato in 40 giorni la pandemia. Così vale anche per il Vietnam, che ha avuto 100 milioni di abitanti come paese, ha avuto pochissime decine di morti, e così anche la Cambogia, ma anche l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Islanda, Cuba. Perché? che hanno adottato di fronte alla pandemia l'unica strategia che da decenni sappiamo essere valida e necessaria, il cosiddetto gold standard di fronte a un'epidemia. E cioè tu l'epidemia la fermi sul territorio, potenziando la medicina territoriale, mettendo in atto una serie di strategie che vanno dalle aree di quarantena a soprattutto i percorsi alternativi, perché il virus non deve entrare negli ospedali, cosa che abbiamo veramente, come dire, clamorosamente toppato, per dirla in maniera diciamo di italiano aulico. Cioè tutti i paesi occidentali non hanno saputo fermare il virus, lo hanno fatto entrare negli ospedali, lo hanno fatto entrare nelle strutture sanitarie, nell'RSA, è stato un disastro. Ma quello che è, fra tutte queste strategie, quella più importante in assoluto, è fare il monitoraggio, il tracciamento. Il tracciamento backward, come dicono gli anglosassoni, cioè andando a ritroso, quando c'è un caso andare a vedere tutti i contatti degli ultimi 10 giorni. Attenzione, 10 giorni, perché questo virus è particolarmente antipatico proprio perché ha un lungo periodo, diciamo, di incubazione che va dai 5 giorni fino ai 10. Quindi non è facile farlo ed è impossibile fare tutto questo quando si lascia dilagare il virus. Quando ci sono 500 casi in un giorno si riesce a fare tutto questo, ma se i casi sono 15.000 o 30.000 o anche i 15-20.000 che abbiamo attualmente, non puoi fare il tracciamento, avresti bisogno di 100.000 operatori che se ne occupano. Quindi questo è stato l'errore fondamentale rispetto ai paesi che elencavamo prima. Che perché questo? Allora, chi fa una lettura un po' critica dice perché fin dall'inizio l'Occidente è stato condizionato, questo era il titolo di un mio articolo di 2 mesi fa, ormai quasi 3, in cui io dicevo è come se noi fossimo ostaggio di Big Pharma, lo dico un po' esagerando perché non voglio prestare, come dire, il fianco a quegli esagerazioni di tipo complottista che dice beh tutto è stato inventato. No, assolutamente no, questo è un virus che viene dai pipistrelli, è una pandemia che noi aspettavamo purtroppo da 15 anni, c'erano tutte le modalità di studio di questi virus che ci dicevano è da lì che partirà, quindi conoscevamo tutto, ma questo appunto aveva permesso alle multinazionali del farmaco, ad alcune soprattutto, di sperimentare già una serie di soluzioni che a quel punto, appena la pandemia è comparsa, sono state messe immediatamente in funzione. Mi spiego meglio. Nel 2014-2015 si era chiesta una moratoria sugli studi su questo virus, su questo tipo di virus, perché si reputavano pericolosi questi studi. La risposta era stata comprensibilmente: guardate che partirà prima o poi questa pandemia. Ne abbiamo ormai la certezza, se non ci prepariamo per tempo non saremo pronti quando arriva. Allora da qui in poi faccio vedere alcune diapositive per un corso che sto facendo proprio sulle emergenze pandemiche. Da qui si vedono alcuni passaggi importanti. Questa seconda slide fa vedere che ad aprile Nature, che è uno dei più importanti giornali del mondo, chiariva già che le piattaforme vaccinali erano pronte, anzi addirittura se leggete quello che è segnato e sottolineato, sono già in sperimentazione. Quindi ad aprile la Pfizer, quei vaccini che adesso stiamo usando, cioè le 2 tipologie di vaccino che l'Occidente ha privilegiato, quelle a RNA e quelle da virus ricombinante come AstraZeneca o Sputnik, erano già in sperimentazione.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.